No, due piccole considerazioni. Potrei parlare anche senza microfono, però posso?
No, ma così
Vabbè.
non
Allora,
finirei per ascoltare.
dunque, no, credo che intanto andrebbe sottolineata la diversità delle varie articolazioni. Francia e Italia toccano due condizioni di realtà diversissime. Perché in Francia, per quanto sia uno stato sociale ancora resiste, qui da noi è partito da quel dì. Prima considerazione, che vuol dire che l'ordine del ricatto è molto più forte, qui ha già spappolato soggettività, condizioni di vita, condizioni materiali. La seconda cosa, per quello che ho potuto, insomma, vivere e considerare, sono stata molto poco a Place de la République, è che lì comunque si condensavano due regimi discorsivi. C'era un regime della comunicazione che è un moltiplicatore, cioè noi non possiamo ignorare che come si creano eventi comunicativi che moltiplicano presenza, questi eventi intaccano anche la modalità della politica, ne parlavamo anche stasera, ma insomma. La comunicazione accelera l'aggregazione e allo stesso tempo la consuma rapidamente. Questo è un primo fatto. Il secondo fatto è vero che, e poi tu lo sottolineavi, che la partecipazione era bianca, perché questo bisogna dirlo in qualche modo. Non c'era una presenza di banlieue se non per i liceali, che qualcuno lo hanno portato presente in quella contestazione. Questo vuol dire qualcosa. La Francia ha in questo momento e sta pagando anche salatamente un passato e un presente imperialista con interventi ancora attivi, perché se no non possiamo arrivare a capire. In Africa e altrove, che rimpattano sul territorio con conseguenze pesantissime, dove anche già è in sperimentazione da tre generazioni l'esclusione razziale. L'esclusione: ti do 4 lire, ti moltiplichi, stai su quel territorio che è un territorio di esclusione senza emancipazione possibile alcuna. Questo lo sappiamo, no? Anche durante le manifestazioni precedenti e le mobilitazioni, ancora le elezioni precedenti, deuxième, troisième génération, ma queste génération, toujours dehors. Quindi, questo è stato, ed è, nel contesto francese ancora, se vogliamo, più violento di quello anglosassone, che ha agito in maniera, se vogliamo, più captativa, più intelligente. Ma è storia, no? Quando si disfa l'impero coloniale francese, fanno la guerra, c'è l'Algeria, ci sono le ratonnades. Quando dall'impero inglese fuoriescono, si patteggia, c'è Commonwealth che in qualche modo cerca di stabilire reti. Questo in Francia oggi, in un disfacimento europeo, diventa una singolarità di chi ancora ha margini di contrattazioni, per cui pezzi di sindacato, pezzi di mobilitazione, come diceva anche giustamente Andrea, erano presenti, erano evidentemente presenti su un'idea ancora sovranista di poter tutelare parti che non vanno al macero. E questo è un discorso per cui in Italia invece questo ce lo siamo consumati, consumati in un lungo ventennio dove, come è accaduto del resto già in Grecia e altrove, dove nessuno si chiede cos'è la Grecia oggi, cos'è la Grecia oggi? Giustamente la questione sanità, istruzione, cioè i pilastri del welfare. Allora, noi abbiamo qui tutti un amico in comune, sappiamo che cosa voglia dire fare soccorso sanitario, volontario, gratuito, in assenza totale più di risorse. Allora, rispetto a questo, al problema dell'organizzazione, io è un'interrogazione che apro. Se se è possibile iniziare a porsi un problema di autodeterminazione di reti. Autodeterminazione, io non credo più, magari sbaglio, ma mi chiedo su questo veramente delucidazioni, che sia possibile in questa fase così dura, così violenta, un passaggio che chiede ancora rappresentazione, che chiede ancora rappresentazione. E se non sia più opportuno, che era il discorso delle micropolitiche, pensare in termini di auto-organizzazione, dove la questione della moneta, dei bisogni primari, dei bisogni di scambio, non inizino ad essere posti in reti altre, come sta avvenendo in tante comunità di sperimentazioni extraeuropee, e che l'Europa ovviamente non ha mai ravvisato, perché non era nel suo costrutto, come dire, di prospettiva, no? Che è un costrutto, se vogliamo, ancora positivista. Andiamo avanti, è una fase del capitale terrificante, ma siccome non riusciamo a individuare dei soggetti, e io direi che quello che la Francia dimostra è una capacità che i francesi hanno, perché hanno ancora cose da difendere, tante, di dire no in un certo momento e di avere un'idea di sé come lavoratore e come diritti, che qui noi abbiamo già dato, come dire, da mettere in piazza. Su questo, come dire, quello che veniva chiamato il famoso capitalismo franco-renano, che è l'ultimo asse, no? Adesso non mi ricordo più chi avesse scritto, qualcuno mi aiuti, quell'importante testo che confrontava l'asse del capitalismo franco-renano con quello invece di marca anglo-americana. Boh, mi verrà in mente. In ogni caso, se lì dove ancora residuati di welfare importanti resistevano, iniziano a saltare, forse la chiave potrebbe essere quella di pensare in termini di reti di autodeterminazione e assumere la sottrazione, perché quando salta la salute, quando salta il diritto alla vita con questo, quando salta il diritto alla parola, che è l'istruzione, perché scusatemi, non è solo alfabetizzazione, è il diritto a pensare. Se io ti nego il diritto a poter pensare, ti tolgo la possibilità di esprimerti nella tua pienezza, eccetera, eccetera, eccetera. E ti sto negando, come dire, le basi essenziali di vita. Era un po' questo, quindi c'è un confronto franco-italiano dove, a mio avviso, noi qui purtroppo abbiamo sfondato altrimenti, e dove forse la questione dei passaggi di rappresentanza vanno un po' ripensati.
Reagisco.
Altre due domande io, poi o per finire, rispondi prima a casa, dopo
sì. Su questo. No, Andrea Trullo ha posto sul piatto tre questioni. Quali sono le forme di lotta adeguate, quali sono le forme di organizzazione adeguate, come incidere sui rapporti di forza attuali, insomma, cercare di rispondere in modo soddisfacente a queste tre questioni significa, dal mio punto di vista, scrivere l'equivalente del capitale al XXI secolo, mentre poi dopo Tiziana... E l'altro compagno ha posto appunto tutta una serie di questioni sulle separazioni, insomma, separazioni soggettive, politiche, sociali, spaziali, eccetera, eccetera. E rispondere a questo significherebbe forse scrivere che fare per il XXI secolo, quindi le mie risposte saranno assolutamente al di sotto delle attese, non essendo né Marx né Lenin. Però due o tre cose voglio provare a dire lo stesso. Tu hai parlato giustamente della centralità delle ristrutturazioni del mondo del lavoro. Secondo me non ci si può veramente esimere, quando si pone il dito su tutti quei processi di riconfigurazione degli assetti sociali, istituzionali che hanno impattato sul mondo del lavoro, senza tenere in debita e corrispondente attenzione anche la ristrutturazione della forma Stato che è proceduta in parallelo con queste ristrutturazioni qua così. Nel senso, quindi, senza puntare anche il dito su quei processi di de-democratizzazione, per dirla con Wayne Brown, o comunque l'entrata in una società post-democratica, la Colin Crouch, o sulla importanza di quella razionalità di governo a democratica, per dirla con Dardo Laval, ossia che Jobs Act e Decreto Minniti, Etat d'urgence e Loi Travail sono veramente l'uno al riverso della medaglia dell'altro, e entrambe queste questioni qua così di accentuazione dei tratti autoritari che di fatto appartengono comunque sia alle democrazie liberali classiche, e di sgretolamento delle conquiste sociali dei movimenti operai degli anni otto-novecentesche, si sono manifestate in forma estremamente forte in Europa, e l'Unione Europea è di fatto l'istanza che detta, che prescrive queste riforme qua così, e la Francia era l'ultimo tassello mancante per quanto riguarda le riforme del mondo del lavoro, che erano già state attuate in Italia, in Germania, in Spagna, in Grecia, in Inghilterra, e l'Unione Europea per la sua Costituzione stessa è anche poi la sorta di mostro giuridico istituzionale completamente impermeabile a delle istanze che pervengono, che salgono dal basso. Ciò detto, appunto, delle forme di lotta che riescono ad incidere in concomitanza sulla manifestazione di violenze economiche, di violenze politiche. In Francia si è parlato un sacco, appunto, di far paura, era proprio la questione che poneva Ruffin, Lordon e Nuit Debout, e l'altra questione che non è emersa, ma è che, appunto, per articolare il far paura è anche il far male, che non serve far paura. Io credo che Nuit Debout e il Cortège de Tête abbiano fatto paura e abbiano giocato un ruolo destituente, soprattutto nei confronti del Partito Socialista. Hollande prima non ha potuto presentarsi, Valls è stato preso a schiaffi, ora il PS e Fillon, e quindi il Partito Repubblicano, probabilmente arriveranno quarti e quinti al primo turno presidenziale. Questo qua è l'effetto, se vuoi, della paura che ha fatto il movimento. Io credo che il movimento abbia avuto un ruolo restituente. Poi però la questione del far male, per me quella rimane la centralità, malgrado tutto, delle forme di sciopero. Ora, far sciopero nel XXI secolo non è far sciopero nel XX secolo, perché appunto abbiamo assistito da 30-40 anni a questa parte ad una ristrutturazione globale del capitalismo, dei regimi di accumulazione, delle forme di regolazione. Quindi si è cominciato a discutere, si è cominciato a parlare di sciopero sociale, di sciopero metropolitano. Credo che sia estremamente interessante quanto avvenuto con il movimento globale delle donne di sciopero dei generi. Credo che in particolare per quanto riguarda la Francia questa questione qua così possa essere potenzialmente intersecata con la questione di uno sciopero razziale. Però la così ancora di nuovo il movimento francese dell'anno scorso si è vantato, ed è stato secondo me gage, come si dice in italiano, certificato di radicalità, ma al contempo anche un'arma a doppio taglio, di non rivendicare nulla. Non si rivendica nulla perché non si ha più una controparte dalla quale si può esigere qualcosa. Io credo che in realtà la costruzione di percorsi organizzativi, di percorsi rivendicativi di tipo appunto di un rinnovamento dello sciopero o della centralità della questione del reddito siano assolutamente centrali, non soltanto per far paura, quindi per creare dei movimenti di massa, ma anche per far del male, ossia per incidere sui rapporti di forza. Il capitalismo, l'abbiamo visto, è una struttura sociale malleabile che è in grado di metabolizzare tutta una serie di istanze. C'è un'istanza che non può metabolizzare ed è la spartizione del valore aggiunto e del profitto. Quello, se un reddito è compatibile con le esigenze del mantenimento di una quota di profitti, il reddito non fa male, può far paura, può appunto creare dei processi di ricomposizione politica. Se il reddito invece incide anche sulla spartizione del valore aggiunto, là così il reddito può anche far male, ossia in Francia di fatto lo Stato sociale redistribuisce individualmente circa 800 euro al mese per ogni individuo. Se il reddito sta sotto gli 800 euro al mese può creare dei processi politici importanti, ma non incide poi sui rapporti di forza. Se il reddito supera gli 800 euro al mese, lì c'è anche di fatto un cambiamento dei, dei rapporti di forza. Il livello sul quale però poter effettivamente incidere, quella lì è un'altra questione, come anche quella del reddito, che non può essere dissociata, per quanto mi riguarda, da una teoria sociale, quindi da una teoria del capitalismo, nel senso che si può effettivamente ottenere delle istanze rivendicative soddisfacenti all'interno del quadro dello Stato-Nazione, oppure no, oppure il livello di azione deve essere un altro, perché il processo di integrazione sociale ed economica è di fatto ormai transnazionale. E quindi come fare per creare, ecco, se vuoi, delle forme di organizzazione che pongano la questione del reddito, che pongano in modo rinnovato la questione dello sciopero. Io credo che l'unica forma di organizzazione adeguata ai tempi nostri sia la forma della coalizione, ossia una forma che tiene assieme delle esigenze diverse di soggettività differenti, e il reddito in fin dei conti rientra perfettamente all'interno di una forma di coalizione, nel senso che le donne potranno fare un uso politico del reddito conseguente con quelle che sono le loro esigenze, i precari pure, i lavoratori a modo loro ugualmente, e altri soggetti a loro volta. La questione che è stata posta, e quindi chiaramente teoria del capitalismo, teoria appunto, qual è adesso la forma del welfare? Il welfare credo che sia veramente un campo di battaglia, un campo di battaglia sia economico che politico. Come però strutturare, come organizzare delle coalizioni appunto che tengano assieme le esigenze di espressione di bisogni, di esigenze diverse, quindi dell'autonomia di soggetti diversi, la questione dell'articolazione tra orizzontalità e verticalità. Io credo che nonostante tutto vi siano delle esperienze extraeuropee estremamente importanti, che però non si limitano, qui rispondo un po' a Tiziana, soltanto al piano micropolitico, ma perlomeno riescono già a impattare al piano mesopolitico, sono nella loro diversità i zapatisti in Chiapas e i curdi in Rojava, che hanno sì attuato delle forme di sottrazione, ma anche proprio delle forme di rinnovo per quanto riguarda questi due casi del potere costituente, e quindi con delle forme di autoistituzione del sociale che in qualche modo comunque sia sono rispettose di esigenze di democrazia e di partecipazione, quindi la così di nuovo istituzione, economia e politica come possono andare assieme. E poi non lo so, sì, appunto, poi la questione del reddito, della rivendicazione di nuovo del braccio di forza, qual è il piano, e poi non so se avrei altre cose da dire, però in modo forse un po' più disordinato. No, sono d'accordo su Nuit Debout, sulle critiche che sono state fatte sia da Tiziana che dal secondo intervento. Io credo che tra le forme che hanno impresso, tra i movimenti che hanno impresso questa forma così spazializzata alla contestazione politica, Nuit Debout sia stata senza alcun dubbio la più sfigata, nel senso non è stata Piazza Tahrir, non è stata Piazza Sintagma, non è stata le piazze spagnole, non è stata Biesis Park, non è stata Maidan, ossia non ha espresso la stessa produttività politica, sia in termini quantitativi, io credo e temo anche in termini discorsivi, e anche in termini appunto qualitativi, con tutte le mancanze di soggettività che erano presenti sulla piazza. Assolutamente centrale la questione dell'autodeterminazione, come dicevi tu Tiziana, però l'autodeterminazione di nuovo per me non può veramente dissociarsi dalla questione della rivendicazione del reddito, nel senso che io posso autodeterminarmi, posso autoprodurmi e posso autoistituirmi, posso crearmi altre reti di mutualismo, se ho però una garanzia di reddito che mi permette di non consacrarmi anima e corpo tutto il giorno, tutti i giorni a sbarcare.
Deve essere reddito incondizionale.
A sbarcare lunario. Quindi l'incondizionalità e il livello poi del reddito sono assolutamente centrali, anche perché la micropolitica io credo che sia assolutamente importante, però ci sono certe questioni alle quali la micropolitica, malgrado tutto, non può rispondere, appunto a partire dalla sanità, la sanità è una questione che per definizione necessita comunque sia degli investimenti intensivi in capitale e che necessita della macropolitica. Non vedo veramente come si possa pensare la sanità facendo astrazione da un quadro macropolitico. Quindi la difficoltà, secondo me, sì, quella lì, voglio dire, è proprio la questione, tanto più in tempi di globalizzazione, in cui si ha di fatto a che fare con una transnazionalizzazione globale dei processi di circolazione delle merci, della produzione, del lavoro, del fattore lavoro, eccetera, eccetera, e dall'altro poi dopo siamo costretti ad agire e a lottare contestualmente. Quindi come colmare quel gap lì, temo veramente che sia la questione politica del XXI secolo. Come riuscire a mettere in atto delle forme di lotta e delle forme di organizzazione che riescano a tenere duro.
Sì. Cosa, Davide? La macropolitica ha già deciso di selezionare a livello sanitario, sta selezionando, ma signori, sta selezionando. Quando io parlo di micropolitica non parlo di qualche libro che si mette, no, in auto-organizzazione, parlo di reti che devono avere la consapevolezza di quello che nell'oggi è l'ordine dell'esclusione. Cioè, la macropolitica non va confusa con la situazione attuale, che è quella deriva terribile dell'autonomia del politico.
No, è chiaro, no, sono
e allora, ma noi siamo di fronte all'autonomia del politico, che decide impunemente, che niente gliene frega della salute altrui, perché tanto se vado un chilo all'osso, un chilo al fegato e quanti trapianti faccio, questo nel migliore dei casi, o decido che se le cure non le passo, io seleziono. Questa è macropolitica, è selezione del vivente. Cioè, io non credo che c'è una soglia dove il capitale sarebbe. Il capitale di sua natura vorace, fa soglie di patti laddove questi patti sono patti convenienti per la sua sopravvivenza. Cioè, no, l'accumulazione del profitto è tendenzialmente infinita. L'estrazione di valore, per dirla proprio in termini classici, è infinita, e nell'oggi siamo in una fase così. Io non penso mai in termini, quando penso appunto a forme di autodeterminazione, ma mi sto interrogando, lo chiedevo per questo, in forme localistiche, microscopiche, che sopravvivono. Penso a forme che iniziano a intrecciare reti in cui si ripensa il modo di spartirsi bisogni, ricchezza, necessità, scambio. È un passaggio enorme dove però ci troviamo, perché, ripeto, in Francia è ancora poco consumato, qui lo stiamo consumando parzialmente, perché poi l'Italia è a due binari, no? Ha un binario del sommerso che viaggia alla grande e che fa profitto, e ha un binario dei sommersi. Allora, i sommersi sono già andati, e lì la mia interrogazione è su questo punto, è veramente inquietante per me, perché anche quando guardo quei licei di Zapatisti, sì, onde alte, onde sotterranee, onde in cui ci si ritira, onde in cui si fa contesto rispetto ai rapporti di forza, che sono rapporti di potere brutalmente violenti.
No, sì, la questione che dicevo io era cioè della capacità di articolare livelli diversi e che riescano a tenere di fronte allo sgretolamento del quadro macropolitico.
Certo.
E poi dopo, come in Grecia, nel senso, quando in Grecia o quando Argentina 2001 si sgretola lo Stato Nazione, si sgretola il welfare, si sgretola il mercato del lavoro, non vi è più uno Stato con tutti gli
interessi,
sono i terreni fertili per l'autodeterminazione, per l'auto-organizzazione, ma sono anche i terreni in cui appunto poi la quotidianità, la materialità delle condizioni di vita quotidiana.
Gestiscono altrimenti per sopravvivere nello schiaccio di un modello che è rimasto lì. Modello lì è rimasto, no? Intatto con la sua promessa. Quello che fanno nei minimi livelli di sottrazione ancora possibile, e sono grandi rispetto alla situazione data, perché della Grecia ci siamo dimenticati, e questo, cioè finché resti dentro quella cornice lì, a mio avviso, in questo momento, io
mi sembrano entrambi due piccoli ciechi, mi sembrano i limiti oggettivi della situazione all'interno della quale ci si trova, nel senso che sia la Grecia, che sia l'Argentina, che sia appunto comunque sia nonostante tutto il Chiapas, che sia Rojava, le forme di micropolitica e di auto-organizzazione non sono ai livelli di garantire dei bisogni adeguati a quello che si è vissuto in altre epoche, in altre periodi.
Una narrazione.
Non soltanto
la narrazione che viaggia è quella dell'uomo nuovo, cioè chi sopravviverà. Su questo tanti codè comunicativi ti iniziano a profilare che chi ce la fa, perché è adeguato a farcela, e vabbè, sarebbe un lungo discorso, però c'è tutto un versante nella comunicazione del pensiero che ti dice ci sono i nuovi forti, c'è la nuova, c'è il nuovo superuomo, non lo chiamiamo Nietzsche. Allora, su questo schema delle paure e del terrore indotto, tu ti profili un'umanità a venire che è quella che ce la fa, l'altra selezionata. Dobbiamo avere chiaro questa roba qui.
Allora, io ho due domande e poi faccio due considerazioni. La prima è se quella chiave interpretativa e quella proposta politica che poni intorno alla rivendicazione del reddito trova una rispondenza nel movimento in Francia, in quello che è rimasto e si sta riproducendo dopo la scorsa primavera. Cioè, se hai avuto modo di confrontarti e com'è il sentore e il dibattito intorno a questi temi in Francia. La seconda è se quanto è accaduto embrionalmente nella primavera, a cui si è fatto cenno prima riguardo la partecipazione di elementi delle banlieue, dei licei, e quanto è accaduto nelle settimane scorse, dopo te, eccetera, può essere visto come qualche segno di inversione di tendenza rispetto alla clamorosa separazione tra i giovani delle banlieue e le altre fasce giovanili della popolazione che caratterizzò la grossa rivolta delle banlieue, che è una domanda bella gravida di conseguenze, soprattutto in prospettiva. Queste sono le due domande che volevo porti. Le due considerazioni sono queste. La prima è un excursus sul riformismo. Storicamente il riformismo è il prodotto di una serie di processi di accomodamento del movimento operaio in Europa, sostanzialmente dopo la sconfitta della Comune di Parigi, sia in Francia che in Germania, poi più o meno con un processo analogo anche in Italia. Quindi una serie di organizzazioni che ai tempi vedevano la partecipazione di decine e centinaia di migliaia di proletari, che formatesi su di una prospettiva rivoluzionaria, poi nell'arco di un ventennio circa, 20-30 anni, si pongono invece in un'altra ottica e segnano poi il corso successivo del movimento operaio fino alla sua fine. Ecco, oggi noi invece vediamo il riformismo nascere non più dal movimento operaio che è dissolto e non esiste più, ma sostanzialmente dalle piazze piene di gente, cioè M15 in Spagna, la Grecia, addirittura un giornalista, sicuramente nostro nemico, ma non del tutto scemo come Marco Imarisio, proprio nei giorni della mobilitazione in Francia, scrisse un articolo che mi è rimasto impresso, perché diceva, insomma, sto nuovo modo di far politica che caratterizza appunto paesi come quelli che ho citato prima, in Italia non riesce ad attecchire, perché tutte le volte che ci provano poi arrivano i compagni che fanno un tal casino che la cosa muore sul nascere, no? Si riferiva al 15 ottobre a Roma, si riferiva al Notav, eccetera. Questa questione secondo me merita una riflessione, cioè di un riformismo che non nasce più all'interno del movimento operaio, ma nasce come e si produce come prodotto di maggioranza di quel mettersi insieme delle moltitudini, se le vogliamo chiamare così, in questi momenti di catalizzazione dentro i quali ci sono tante valenze. Giustamente è stato messo in evidenza come un primo e forte motivo di star lì è di parlare, no? Di parlare, di avere nuovamente uno spazio di parola, di poter fare un uso sociale e comunicativo di quello che è il rimasuglio della città storica, no? come la piazza. Alcune altre componenti sostanzialmente minoritarie, finite quelle esperienze, poi tornano nei quartieri, così è stato molto in Spagna, sia a Madrid, soprattutto a Barcellona. In Francia c'è stato un processo forse un po' diverso. Innanzitutto non si è ancora prodotto un aggrumarsi politico di questa. Nuit Debout non ha ancora dato vita a un partito. C'è stata una dinamica più, se vuoi, più media all'interno del movimento, per cui a un certo punto è stata proprio la dinamica delle cose del movimento che ha superato Nuit Debout, perché da un certo punto in poi decisive sono state le manifestazioni. A un certo punto si è visto che quelli che stavano in piazza, in Place de la Repubblica, più di tanto non volevano fare, e quindi gli sono stati spinti una volta, due volte, tre volte, non ci stavano, ma poi l'asse e la crucialità della situazione si è spostata altrove. Ecco, al riguardo io ritengo che la dinamica di piazza sia una delle cose più importanti su cui ragionare rispetto al movimento francese, e sia andando a rivedere le manifestazioni, ma poi soprattutto oggi cercando di farsi raccontare, farsi narrare. Mi pare che ci fossero anche dei progetti di raccogliere delle testimonianze, di fare inchiesta su cosa i tanti avevano fatto in quelle settimane. Fatto sta comunque che la questione della manifestazione nella sua materialità, che fondamentalmente è un mettersi insieme e scontrarsi con la polizia, sia la questione centrale e decisiva, sia stata la questione centrale e decisiva dentro una configurazione del discorso del potere molto, molto particolare, come era quella seguita alla decretazione dello stato d'emergenza. Ecco, ragionare su questi elementi, secondo me, ha molto a che fare con varie questioni che sono state discusse prima, relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro, la precarizzazione, eccetera. Io personalmente mi pongo in una prospettiva molto diversa sia per quel che riesco a capire sia della tua sia da quella di Andrea. Io non credo che a partire dalla condizione di lavoro oggi, stanti i rapporti di classe a livello complessivo, si possa pensare a nuovi movimenti che proseguono una dinamica simile a quella dei movimenti rivendicativi di massa del passato. L'elemento unificatore nella estrema diversità delle condizioni di vita sarà probabilmente qualcos'altro, come è stato in buona parte, secondo me, nelle settimane della primavera scorsa in Francia. E questa, a mio avviso, è una questione che porta su qualche cosa che si può definire come una dissoluzione delle classi. Il movimento rivoluzionario a venire, secondo me, sarà il prodotto della condivisione di questo stato di dissoluzione della classe e dell'impossibilità di riformarsi di una prospettiva classista come è stata quella del movimento operaio del passato. E questo non significa che non si debba stare vicini alle condizioni di lavoro, ci sono delle domande. La May Day è stata una cosa importante, ma perché non ha portato a qualche cosa? È difficile rispondere, però si sta dentro proprio il nodo, uno dei nodi più importanti dell'interrogazione sul divenire rivoluzionario. Ecco, questi elementi dispersi che si riunificano nella manifestazione, che si riunificano proprio in un porsi attivo in quella dimensione che altrimenti farebbe parte del folklore nazionale. Ecco, forse la situazione che ha colpito di più in tutto il corso del movimento è stato il 1° maggio, quella che in assoluto è sempre stata la rappresentazione pubblica dell'ossificazione del movimento operaio è diventata qualcos'altro. Così come la stessa condivisione, la stessa trasmissione virale di uno slogan come quello contro la polizia è talmente forte e, se vuoi, anche talmente strana da costringerci a ragionarci sopra. Sicuramente ciascuno la intendeva alla sua maniera. Il giovane liceale, il giovane bagnosardo in una maniera, ma anche l'omino seduto al tavolino del bar che da solo con il megafono, no, lo si vede in un video. Ecco, come che cosa? Come una parola che colma un silenzio, che è poi il silenzio di non contare un cazzo, perché in questo sono d'accordissimo con Tiziana. Può essere vissuto in una maniera più o meno drastica, più o meno drammatica, addirittura tragica, ma la sensazione che non si conta un cazzo sta pervadendo fasce sempre più ampie di popolazione, e quello, secondo me, è stato un modo anche molto semplice di manifestare questa sensazione. Poi, sconfitto, anche questa è una domanda su cui ragionare. Sono quelle domande a cui in genere si riesce a rispondere dopo qualche anno, così come il rapporto che il movimento della primavera ha avuto con Le lotte del decennio o quindicennio precedente, anch'esso andrebbe indagato a fondo, sia che si trattasse degli studenti, sia che si trattasse dei vari comparti di lavoratori che si sono messi in movimento. Una cosa particolare, su questo chiudo, è che quello che è rimasto della forza lavoro organizzata in Francia e della sua rappresentanza, che non è puramente statale come ormai in Italia, ma la stessa sinistra ex stalinista o che forse ha permesso quel minimo di sponda ai giovani che in Italia invece non avrebbero. Quindi questi pezzi di movimento operaio lassalliano, no? Giocano la loro ultima carta, la loro ultima testimonianza di esistenza in vita partecipando, e quindi va bene lo sciopero, va bene tutto, ma un po' come accadde nel 2005-2006 in Val di Susa, dove ci fu il più grosso sciopero politico dell'Italia degli ultimi 30 anni, ma che semplicemente era dentro un movimento che non si caratterizzava per la sua dimensione lavorativa, per il fatto che ci fosse questa o quella sigla, era un elemento che faceva bene, faceva numero, contribuiva, ma l'importanza stava altrove. Ecco, io mi aspetto situazioni di questo tipo, e in questo senso non è tanto per ripetere quello che rischia di finire con l'essere anche su uno slogan, cioè l'assenza di rivendicazioni come elemento di radicalità. Io non penso questo, ma sono proprio le cose che fanno sì che in realtà la gente si mette in movimento perché ha voglia di essere viva, non perché vuole questa o quella cosa. Per dire vi ricordate lo slogan del movimento degli studenti? Non mi ricordo come si chiamava il ministro ai tempi, che dice: ministro, resisti, perché così possiamo continuare a fare il movimento. Ecco, è una risposta? No, non è una risposta. Non credo che nessuno possa pensare di trovare nei fatti della scorsa primavera la chiave della rivoluzione a venire, ma dei pezzetti di un fare che aprono sul futuro, questo invece secondo me sì. Il fatto che non abbia avuto la minima risonanza, sì, non è solo perché le copie sono sempre peggiori dell'originale, ma perché innanzitutto non c'è niente oggi che possa assomigliare minimamente a quella rete di organizzazione, di condivisione di parole d'ordine che invece in Francia ha preceduto il movimento. Ecco, quindi io la questione dell'organizzazione la vedrei innanzitutto in quello che può servire per mettere su la faccenda. Che poi questo sia un elemento della faccenda stessa, questo già cambia, già è diverso. La questione per me è quella dell'organizzazione delle minoranze attive, non è l'organizzazione della classe o di un analogo della classe, che è semplicemente impossibile nel modo di riproduzione della società contemporanea. Invece l'organizzazione di minoranze attive, l'essere pronti, l'essere collegati, l'essere andare dove serve, eccetera, questa è un'altra faccenda che può essere molto interessante. L'ultima cosa, una categoria sulla quale secondo me varrebbe la pena di ragionare è quella che si intitola pratiche proletarie nella crisi. che io preferisco di gran lunga a micropolitiche o altre forme, cioè che cosa hanno fatto storicamente nelle grandi crisi che hanno segnato la loro vita e che cosa fanno oggi i proletari, diciamo, i poveri, eccetera, per vivere nel momento in cui né il sistema salariato né il welfare consente più quelle cose che prima componevano il quadro del patto, che fosse patto fordista o come lo vogliamo chiamare. Ecco, questa è una cosa che effettivamente può mettere in comunicazione chi è già passato nella fase più acuta della crisi con un paese come l'Italia, dove sostanzialmente consumando i soldi della famiglia ancora non si è ancora alla canna del gas sostanzialmente. Però questa categoria, che è una categoria che sicuramente ha intrinseca la dimensione comunitaria, territoriale, l'autoattivazione, eccetera, può rispondere a tante domande che, prese in astratto, effettivamente sono irrisolvibili. Certo, la sanità necessita investimenti, ma se tu ti prendi l'ospedale di quartiere o organizzi è già un'altra cosa. Chiaramente c'è una costruzione di comunità che al tempo stesso è la forma e il modo di questa possibilità. Basta.
È 5:30, rispondo in 30 secondi nemmeno, o è tardi? Come volete. No, ministro, resisti, perché appunto c'è un obiettivo contro cui opporsi. A me va bene la politica come esperienza, però se la politica non apporta delle trasformazioni sociali, delle condizioni di vita, per me la politica come esperienza, ok, può essere importante, però gli manca un pezzo. Pratiche proletarie nella crisi mi pare qualcosa di estremamente interessante, però per me la centralità del reddito è proprio anche quello, cioè il rifiuto del lavoro non deve diventare a sua volta un lavoro. Io non voglio passare la mia vita a fare piccoli espropri, piccole autoriduzioni, piccole appropriazioni, voglio poter fare altre cose. Centralità della polizia, sono assolutamente d'accordo con te, però la centralità che la polizia ha assunto negli ultimi 20 o 30 anni va di pari passo con le trasformazioni più generali del capitalismo, ossia in termini sia appunto, come dicevo prima, di accentuazione delle tendenze autoritarie, di trasformazione del mondo del lavoro, di robotizzazione, di automatizzazione, quindi di precarietà, di disoccupazione, di globalizzazione e quindi di creazione di un'eccedenza e di un surnumerario di popolazione che deve essere governato, col welfare prima, col workfare poi e adesso con workfare e warfare. Per me era così, Loïc Wacquin, punire i poveri, dice delle cose estremamente, estremamente importanti. Quindi la polizia sì, ma non è un elemento separato, isolato, che è emerso non si sa bene come e quando, è emerso a partire da 20 o 30 anni, ossia è emerso da quando il capitalismo globale è in una crisi importante. Reddito in Francia, secondo me la questione del reddito in Francia è stata sempre ultra minoritaria ma estremamente significativa, sono stati la coordination des intermittents des précaires, gli intermittenti precari, che l'hanno portata avanti in modo molto corporatista, con tutta una serie di problematicità, ma che ha creato comunque sia un'esperienza politica a suo modo importante. Hamon, con l'uscita che si è fatto sul reddito, è riuscito a guadagnarsi delle fette importanti di elettorato, poi adesso sta cascando per tutta una serie di altre ragioni. Quello che io ho cominciato a fare, a partire da qualche settimana si aggregheranno altri amici e compagni, è di andare a fare un po' di inchiesta sul reddito nei quartieri popolari. Io per il momento ho parlato con un centinaio di ragazzetti tra i 16 e i 17 anni e quello che emerge è proprio la centralità del reddito come autodeterminazione soggettiva, quindi anche la così slegata, appunto sono ragazzetti di 16-17 anni, da una visione più etica, morale o politica o societale, ma immediatamente farei gli studi che voglio, li farei senza lavorare, li farei non la così in banlieue, ma andrei a Parigi o andrei all'estero, andrei a vivere fuori di casa, senza stare appunto con i genitori, con i fratelli, quindi terra a terra, quotidiano quotidiano, pragmatico pragmatico, ma che apre proprio dei, anche a livello di immaginario, qualcosa di estremamente importante. Inversione di tendenza sulla centralità delle soggettività razzializzate, non direi veramente. Ci sono state queste due mobilitazioni importanti, una appunto la costruzione di un percorso, l'altra invece l'insorgenza di un'evenenzialità tra Ore e Théo. Però domenica 19, 15 giorni fa, c'è stata la Marche de la Dignité, che non ha veramente segnato un salto di qualità rispetto alla Marche de la Dignité del 31 ottobre 2015, che aveva portato nelle strade 20-25 mila persone a Parigi, di collettivi, di associazioni, di realtà dei quartieri popolari. E di fatto la marche del 19 marzo scorso, sia un anno e mezzo dopo, però con in mezzo la Loi Travail, con in mezzo Théo e con in mezzo Adama, non ha segnato un cambio del passo, nel senso che c'erano di nuovo più o meno le stesse realtà e quantitativamente le stesse persone. Quindi quella continua a rimanere la grossa impasse.
Velocissimamente, se mi posso permettere, perché nell'intervento prima mi ero interrotto per lasciare la parola al compagno franco spagnolo italiano. No, la questione è che sulla questione sul lavoro, oggi io credo non è più l'elemento dirimente della formazione e della definizione di una composizione di classe. Io sono abbastanza d'accordo, anzi non abbastanza, totalmente d'accordo. Il problema nuovo che si pone è che è la vita, è l'esistenza che viene inserita in un processo di valorizzazione, in un processo lavorativo e di mercificazione. E quindi questo vuol dire che quello che erano le battaglie sul lavoro, di un battaglie lavoriste, di un'etica lavorista, attraverso il lavoro, processi di emancipazione, di partecipazione sociale, riconoscimenti, eccetera, oggi sono non più in grado di mordere, nel momento stesso in cui ritengo, come dicevo prima, che sono le condizioni di vita e sono le battaglie sulle condizioni di vita. La vita la si vive nelle comunità, nei territori, la si vive sul welfare, perché il welfare è il campo di battaglia rispetto al quale dobbiamo attrezzarci, no? Cioè la regolazione della vita come luogo in cui si determinano le soggettività e le possibilità di conflitto e di pensare un'alternatività. E da questo punto di vista ci sono due questioni fondamentali. Una è la questione della sopravvivenza, e l'altra è la questione dell'autodeterminazione, che sono sinergiche uno con l'altro, no? La questione del reddito è dirimente se il reddito viene inteso come, io lo intendo così, come reddito primario, ovvero remunerazione della vita messa al lavoro, che oggi è la forma dello sfruttamento capitalistico attuale. Non reddito come assistenza. No? Di conseguenza un reddito incondizionato, perché è la restituzione di un mal tolto in un certo senso. Noi oggi, ob torto collo, dobbiamo renderci conto che siamo all'interno, qualunque atto di vita che noi facciamo, qualunque ambito di relazione che muoviamo, qualunque ambito di comunicazione, qualunque ambito di consumo, di attività di scambio, nonché di attività lavorativa, più o meno certificata, più o meno non certificata, dal lavoro pagato al lavoro non pagato, siamo all'interno di un meccanismo che crea un qualche valorizzazione, crea un valore che ci viene, di cui siamo quasi totalmente espropriati, e allora il reddito diventa un processo di salarizzazione da questo punto di vista. Diventa la remunerazione di un'attività di produzione di valore. Se noi lo intendiamo solo così, non è piacevole questo, perché vuol dire che entriamo in un'ottica, così come prima della rivoluzione industriale l'artigiano o il lavoratore che lavorava in corvée, servitù della greba, quando diventa salarizzato non è che diventa libero, anche se il lavoro formalmente diventa libero, entri in una gabbia forse meno stringente di quella che aveva prima, ma sempre gabbie. Di conseguenza, l'altro discorso che secondo me deve essere fatto è quello dell'autodeterminazione, cioè la possibilità degli individui, avendo dei mezzi di sussistenza che lo svincolano da un rapporto salariale, da un rapporto di dipendenza lavorativa, perché hanno un reddito incondizionato, sono in grado di sviluppare una capacità di autonomia produttiva, di processo di valore d'uso e non valore di scambio, e questo lo avviene oggi all'interno del contesto attuale, può avvenire solo, credo, questo è il rilancio futuro, no? Attraverso la possibilità di costituire dei circuiti di gestione monetaria e finanziaria che non siano legati a quelle gestite dal capitale all'interno di una gerarchia monetaria stabilita da quello che sono i processi di finanziarizzazione, eccetera, eccetera. Da questo punto il discorso a cui faceva riferimento nel suo intervento Davide, e che è presente nel libro, di creare forme alternative monetarie, è esattamente speculare alla possibilità di sviluppare forme di reddito di autodeterminazione, come dicono il movimento dell'8 marzo delle donne, cioè forme di reddito che siano in grado di svincolarti dalla ricattabilità del bisogno e contemporaneamente ti permettono di aprire spazi di autodeterminazione di vita e di scelta di vita, che non necessariamente devono rientrare all'interno di quelli che sono i parametri imposti dalla necessità di produrre per in funzione delle esigenze del capitale. Allora, tutte queste cose qui presuppongono una capacità di mobilitazione che è ancora lungi dal venire, perché si tratta di processi di ricomposizione di soggettività differenti, di prese di soggettivazione di coscienza, eccetera, in cui tutti questi movimenti di cui abbiamo parlato, in parte questi elementi sono presenti, ma non sono ancora in grado di sedimentarsi in una capacità di organizzazione, di capacità di proposizione politica, e quindi all'interno di questi elementi sviluppare una capacità di rapporti di forza, perché tu costruisci una sperimentazione alternativa all'interno, non separata, ma all'interno di quelli che sono i rapporti di forza gerarchici imposti dal capitalismo contemporaneo, dalla finanza piuttosto che da altre cose, dalle multinazionali, dal capitalismo delle piattaforme, eccetera, eccetera. È chiaro che questo è un discorso molto teorico, però io credo che all'interno tutte le esperienze di, chiamiamola micropolitica, chiamiamola macropolitica, qui possiamo discutere a lungo, ma ci sono dei germi che sono già in atto su questo. Le forme di sperimentazione, di pratiche, di welfare auto-organizzato, piuttosto che di autogestione di spazi, di liberazione di spazi, di sperimentazioni alternative di autoproduzioni, esistono e sono già un prodotto naturale, endogeno, di reazione rispetto. Il caso greco, da questo punto di vista, anche non si parla della Grecia come adesso, però si parla continuamente, perché ho delle relazioni con i compagni greci, delle forme di come le forme di sperimentazione sul welfare auto-organizzato, sulla sanità, sull'utilizzo delle medicine, eccetera, esistono. La situazione di crisi ha sviluppato queste forme. Come far sì che queste modalità, sperimentazioni, che sono magari piccole, sono esperienze di micropolitica da questo punto di vista, limitate ad alcuni ambiti, sono in grado di generare una capacità di movimento tale da mettere in discussione quelle che sono le regole attuali, i processi di sussunzione di vita e di vita messa al lavoro? Questa credo che sia la scommessa politica che abbiamo di fronte. E non è una cosa che si risolve domani. È un processo in fieri, è un processo che richiede. L'esperienza francese, da questo punto di vista, è un piccolo tassello. Ha avuto le sue conclusioni, possiamo discutere se è trattato o meno di una sconfitta, ma lo stesso processo di legislazione l'ha avuto anche la Medei da questo punto di vista. Perché quando la Medei diceva la questione della precarietà non è una questione lavorativa, è una precarietà esistenziale, una questione di vita. È una questione di che io mi devo liberare dal ricatto della condizione di dipendenza legata a un'attività lavorativa che non mi garantisce una continuità di reddito. Poi che questo movimento non sia riuscito a creare e quindi sia stato sconfitto esattamente quanto è stato sconfitto questo, dobbiamo rifletterci e capire perché è successo. Perché non siamo stati in grado, attraverso il fatto che venivano manifestazioni con 100.000 persone, di creare un rapporto di forza? E questa è probabilmente la spiegazione di tutto questo, oltre al fatto che c'è l'elemento di repressione e tutto il resto, la controparte sfuggevole, non identificabile, complessa, eccetera. Probabilmente è stata anche una buona responsabilità, credo che l'abbiamo anche noi da questo punto di vista.
Prendo il mio libro.